La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Formazione professionale in Sicilia sarà pubblicato mercoledì 15 giugno in Gazzetta Ufficiale, venerdì 17, sul sito della Regione Siciliana, il nuovo avviso 8 della formazione professionale siciliana che sostituisce il vecchio avviso 3 ritirato in autotutela. Dovrebbe far ripartire i corsi fermi da quasi un anno in Sicilia. L'assessore Marziano afferma: c'è il mio impegno personale per far ripartire i corsi tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. I corsi devono iniziare in ogni caso prima della fine del 2016. È un impegno che mi sento di assumere forte anche del fatto che so di avere il sostegno degli uffici che stanno lavorando a pieno regime. A quasi un anno dall'approvazione della norma che stanziava prima 30 milioni, poi successivamente con una modifica di legge 20 milioni di euro per le infrastrutture provinciali, ad oggi queste risorse non riescono ad essere sbloccate e destinate alle ex province. Lo dichiara l'onorevole Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS. Di questo mutuo ben 1.800.000 euro erano destinati alla ex provincia di Siracusa e sono stati oggetto di dichiarazioni trionfalistici che ad oggi non trovano alcun riscontro con la realtà. Di fronte all'impossibilità delle ex province di accedere a questo contributo e di fronte ad un possibile contenzioso che potrebbe sorgere e di fronte a migliaia di lavoratori che non ricevono gli stipendi, sarebbe opportuna una modifica legislativa che, nel rispetto delle finalità già previste dalla legge, consenta un utilizzo immediato di queste risorse per coprire le spese relative ad attività già svolte dalle singole province. Per quanto riguarda le ex province di Siracusa, prosegue ancora Vinciullo, la somma attualmente bloccata ammonta a 1.800.000 euro, che, se sbloccata, consentirebbe di pagare una mensilità ai lavoratori della ex provincia e a quelle di Siracusa Risorse. Per questo motivo ho chiesto agli uffici di diretta collaborazione dell'assessore delle autonomie locali di predisporre nell'emendamento che dovrebbe essere presentato dal governo per far fronte all'emergenza dei comuni in dissesto e delle ex province una norma tendente appunto all'utilizzo di queste risorse, fermo restando che nel caso in cui ciò non accadesse, sarei io a predisporre una norma legislativa in questo senso. Emergenza sbarchi in Sicilia. Due gommoni carichi di 253 migranti sono stati soccorsi ieri mattina nel canale di Sicilia e sbarcati a Pozzallo. Erano 125 in ogni gommone, 172 uomini, 11 donne, 4 minori. Tratti in salvo dopo 6 ore di navigazione prima della richiesta di soccorso, 4 gli scafisti fermati con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, 2 si occupavano del timone e 2 seguivano la rotta. I migranti hanno riferito di aver pagato circa $800 americani agli organizzatori, che hanno incassato circa $200.000. Complessivamente salgono a 72 gli scafisti fermati nel 2016, 19 minori nel 2015, sono stati in tutto 147. La Polizia di Stato ha trasferito immediatamente 100 migranti, gli altri saranno trasferiti nelle prossime ore. Nel 2016 all'hotspot di Pozzallo hanno già fatto ingresso 7.090 migranti in occasione di 20 sbarchi. E sono già 1.300 quelli sbarcati stamane in Sicilia. A Catania sono approdati 652 migranti a bordo di nave dattilo della Guardia Costiera, che li aveva soccorsi nel canale di Sicilia su 5 gommoni e un barchino. Nave responder del MOAS ha condotto ad Augusta altre 400 persone, mentre a Porto Empedocle sono giunti in 257. Ieri erano stati 1.230 i migranti tratti in salvo nel corso di 9 distinte operazioni di soccorso, recuperato anche un cadavere. Noto, mancano ormai pochi giorni e la città tornerà nuovamente alle urne per eleggere il primo cittadino e completare il nuovo consiglio comunale. Domenica Noto sceglierà chi tra Corrado Bonfanti e Corrado Figura dovrà indossare per la prossima consigliatura la fascia tricolore. una settimana intensa e di riflessione importante per decidere. Al momento di ufficiale non si registrano scossoni sul fronte coalizioni. I due candidati blindano le loro compagini. Nessun apparentamento ufficiale, ma si cercano intese. Bonfanti tiene stretto il suo gruppo, mentre Figura pare abbia incassato l'appoggio di Prado e della sua squadra. Giorni intensi dunque per i due candidati e non si escludono accordi dell'ultima ora che potrebbero far pendere l'ago della bilancia sia dall'una che dall'altra parte. I carabinieri della stazione di Pozzallo, nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno della detenzione illegale di armi da fuoco che molto spesso va ad armare la criminalità, hanno arrestato Gaetano Ventura, 29enne, pozzallese già noto alle forze di polizia con l'accusa di detenzione illegale di arma comune da sparo. I carabinieri infatti già da tempo seguivano il ragazzo e ieri lo hanno controllato e sottoposto a perquisizione personale domiciliare, nel corso del quale ha assunto un atteggiamento sospetto. Effettivamente, durante il controllo nell'abitazione del giovane, i militari dell'arma hanno rinvenuto una pistola calibro 7,65 marca Mauser con il relativo munizionamento perfettamente funzionante, detenuta illegalmente. L'arma è stata trovata dai carabinieri nel garage del 29enne in ottimo stato di conservazione e ben occultata sotto alcuni materiali accatastati. La pistola e il relativo munizionamento sono stati opportunamente sequestrati e saranno successivamente inviati al raggruppamento investigazioni scientifiche, cioè al RIS di Messina, per i successivi accertamenti di natura balistica volta a verificare se sia stata mai utilizzata in altri reati. Al termine del controllo, il ragazzo è stato condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto e su disposizione del sostituto procuratore di turno, il dottor Marco Rota, è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa. Due persone sono state denunciate dagli agenti del commissariato di Avola. Si tratta di GC 38enne ed SC 27enne. I poliziotti gli hanno contestato i reati di violenza, minaccia, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Gli agenti hanno altresì segnalato una persona alla prefettura di Siracusa per possesso di modica quantità di sostanza stupefacente. Adesso ci spostiamo a Ragusa. Il comune chiude l'acqua agli uffici statali e regionali morosi. Giovanna Cannizzaro.
Aumenti del canone idrico. Palazzo dell'Aquila dà seguito alle iniziative annunciate contro Stato e Regione e approva il provvedimento necessario alla sospensione del servizio idrico indirizzato agli uffici pubblici statali e regionali morosi. La scelta della Giunta 5 Stelle è quella di colpire gli enti sovraterritoriali, rei di aver imposto l'aumento indiscriminato delle tariffe relative al canone idrico. In particolare Piccitte e i suoi assessori avevano chiesto la possibilità di interloquire con i rappresentanti di Stato e Regione per trovare una soluzione compensativa a favore del territorio cittadino svantaggiato a causa degli altissimi costi del servizio idrico, che a partire da quest'anno dovranno ricadere interamente sulle spalle dei contribuenti. Richieste che non hanno portato a nessun riscontro. Per questo motivo la Giunta Municipale, con delibera approvata in data 6 giugno, ha deciso di procedere alla sospensione dell'erogazione del servizio dell'acquedotto per morosità agli uffici pubblici statali e regionali non strategici per l'ordine, la sicurezza e la salute pubblica. L'atto di indirizzo approvato, ha dichiarato l'assessore alle risorse economiche e patrimoniali Stefano Martorana, è un provvedimento conseguenziale nella linea che avevamo già anticipato, ossia l'avvio di misure più incisive per la riscossione dei crediti relativi ai ruoli idrici nei confronti di alcuni enti pubblici regionali e statali presenti nel territorio, i quali evidenziano situazioni di morosità pregresse di rilevante entità. L'auspicio è che gli enti morosi provvedano al pagamento delle spettanze dovute nei termini previsti. L'amministrazione comunale sta predisponendo nel frattempo misure economiche di analoga entità per moderare gli effetti del nuovo sistema di tariffazione idrica sui cittadini. Il provvedimento stabilisce inoltre di assegnare un termine di 20 giorni dalla notifica della costituzione in mora per provvedere alla regolarizzazione dei pagamenti.
Stiamo ancora in provincia di Ragusa, esattamente parliamo dei comuni di Monterosso Almo e di Giarratana. Solo se ci mettiamo insieme possiamo sperare di salvarci. Di che cosa si tratta ce lo dirà Giovanna Cannizzaro.
Ghost Town, città fantasma, non chiamatele così. Monterosso Almo e Giarratana non sentono di avere proprio niente. C'è entusiasmo ed orgoglio in questi due borghi che si arrampicano sulla cima dei Monti Iblei. E questo sentimento di innato attaccamento non se lo lasciano toccare nemmeno dai dati impietosi che vedono crollare a picco il numero dei residenti. Poco più di 6.000 abitanti in due, a distanza di 3 km e 200 metri di curve, a ridosso delle verdeggianti colline di periferia della provincia ragusana. I due paesini convivono una triste consapevolezza che nemmeno l'amore per la loro terra riesce a scalfire, essere fra i centri italiani meno popolosi. Gli equilibri demografici vacillano, le nascite non superano il numero dei decessi e dei trasferimenti e gli spostamenti di chi cerca avventura altrove iniziano a sovrastare ogni lista. Un dossier di Legambiente nazionale è stato presentato a Roma con l'ANCI ed ha fotografato il calo di popolazione e le caratteristiche di quello che viene definito disagio insediativo dei piccoli comuni. Ragusa non è esente dal fenomeno. Il calo demografico colpisce in modo inarrestabile i piccoli centri di Monterosso Almo e Giarratana, amministrati rispettivamente da Paolo Buscema e Bartolo Giaquinta. Tra le nascite e i decessi le cifre sono inversamente proporzionali. Dunque Monterosso Almo e Giarratana accettano passivamente la deriva che si profila all'orizzonte? Nel modo più assoluto no. Abbiamo fiducia nelle nostre risorse umane e territoriali, dicono a due voci i primi cittadini dei due borghi montani iblei, che non si arrendono, anzi sperano nei fondi europei che iniziano a svegliarsi nei prossimi mesi.
Torniamo ancora una volta a Ragusa, al via la settimana del barocco. E ancora Giovanna Cannizzaro.
Si è aperta ieri a Palazzo Cosentini a Ragusa Ibla la settimana multimediale del barocco e del folklore e della sicenialità, che si chiuderà giorno 19 giugno. A promuoverla è l'associazione Heritage Sicilia in collaborazione con il Centro Studi Helios ed il Comune. Tra le attività in programma ci sono mostre multimediali sul patrimonio culturale tangibile e intangibile di Sicilia. Saranno allestite delle aree tematiche specifiche, tra cui il barocco siciliano e del Val di Noto, siti UNESCO, siti naturalistici, monumenti storico-artistici, folklore e tradizioni. Ci sarà anche una collettiva d'arte tradizionale e multimediale. È tutto, ti restituisco la linea.
Salutiamo la nostra corrispondente da Pozzallo, Giovanna Cannizzaro, e adesso andiamo a Rosolini, dove si è verificato un ennesimo furto nei plessi in cui sono ubicati gli uffici comunali. Ad essere attenzionati questa volta il plesso di Via Scipione, dove sono ubicati gli uffici facenti capo ai settori lavori pubblici, urbanistica, ecologia, ed il plesso di Via Tobruco, dove sono allocati servizi sociali, anagrafe, stato civile, elettorale e tessere. Ignoti, nel corso della notte si sono introdotti all'interno degli uffici, forse alla ricerca di denaro o qualcosa di utile. Da una prima sommaria verifica pare che gli ignoti siano riusciti a portare via semplicemente un monitor nel plesso Tobruco e nulla dal plesso di via Scipione. I raid notturni sono stati regolarmente denunciati ai carabinieri. Al di là della poca entità del materiale rubato, viene spontanea una considerazione: ma perché gli uffici comunali non vengono dotati di impianti di videosorveglianza? Al giorno d'oggi basta poco per mettere un sistema di sorveglianza che possa servire non solamente quando gli uffici sono chiusi, ma anche quando sono aperti. Un controllo di chi entra e di chi esce sarebbe molto più facile. Ad oggi chiunque può entrare negli uffici comunali senza un controllo e quindi basta un non nulla perché ha cattive intenzioni per operare indisturbato. La salvaguardia delle strutture pubbliche, la sicurezza è una priorità che necessita la massima attenzione. Naturalmente il problema va esteso anche a tutta la città con quel famoso discorso di videosorveglianza che non riesce a decollare e non sappiamo per quale alchimie. Rosolini, con decreto 1254 del dirigente generale dell'assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità, servizio 7 politiche urbane e abitative, è stato finanziato per un importo complessivo di 225.000 euro il progetto presentato dal comune di Rosolini, a seguito di partecipazione ad apposito bando pubblico della regione siciliana finalizzato al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni isolani. Il progetto in particolare riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche e potenziamento dell'arredo urbano asse via Savoia via Scipione. Soddisfatto il primo cittadino Corrado Calvo che afferma: con questi fondi andremo a completare l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dei servizi pubblici urbani in una vasta zona centrale della città. Un progetto voluto e sostenuto da questa amministrazione comunale che si integra nel più vasto programma di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di consentire ai disabili, alle persone con difficoltà motoria, agli anziani di accedere nei luoghi pubblici comunali, alla stessa maniera dei soggetti normodotati. Un impegno assunto nel programma elettorale che, grazie ad un lavoro costante, l'amministrazione comunale coglie risultati a beneficio dell'intera collettività, rendendo la nostra città bella, gradevole e accogliente. Appare pertanto strumentale e privo di senso, conclude il sindaco, la sterile polemica di qualche soggetto o gruppo che nel tentativo di trovare un momento di notorietà, denigrando il serio lavoro degli amministratori, si trova ad essere smentito da questi importanti risultati conseguiti dall'amministrazione comunale. Il progetto finanziato dalla Regione, precisa a sua volta l'assessore ai lavori pubblici Francesco Listro, rappresenta un importante risultato per l'amministrazione comunale. Grazie a questo finanziamento si potrà intervenire in un'area del centro storico di assoluto rilievo sociale, procedendo come da progetto all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché alla risistemazione degli spazi pubblici. Rosolini, vogliamo ricordare due avvisi che riguardano i giovani, il primo relativo alla costituente assemblea della consulta giovanile. Tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni, residenti nel comune di Rosolini, che intendono farne parte, possono presentare richiesta secondo apposito modello predisposto all'Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 30 giugno. Vi ricordiamo che la domanda dovrà essere consegnata presso il comune di Rosolini, settimo settore servizi sociali in via Toburco, nei seguenti giorni, giovedì 16 giugno dalle ore 15.30 alle ore 18 e poi giovedì 23 giugno dalle ore 15.30 alle ore 18. Infine lunedì 27 giugno dalle ore 11 alle ore 13. E con questo che concludiamo il nostro appuntamento di oggi di Ramma Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.